Ed eccoci, come promesso, all'appuntamento Corpo e Cuore, Salute e Sentimenti. Stamane, per soddisfare le vostre esigenze, le vostre curiosità, ci avete posto delle domande, degli interrogativi attraverso i messaggi, ma anche attraverso la nostra mail che vi ricordiamo ancora, marmellatadimore@radioradio.it. Vi invitiamo a porre nuovi interrogativi, perché la professoressa Alessandra Graziottini è stata gentilissima e quindi sarà disposta a rispondere alle vostre domande. Quindi auguriamo il buongiorno alla direttrice del Centro di Ginecologia al San Raffaele Resnati di Milano, la professoressa Alessandra Graziottini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, tra gli interrogativi posti ce n'era uno. Un ascoltatore chiede se la moglie alla quarta gravidanza, dopo aver subito 3 cesarei, è sottoposta a qualche rischio.
Certamente 3 cesarei sono già un bel curriculum. Diciamo che dopo 3 tagli cesarei è indicato assolutamente un altro taglio cesareo, un quarto, nel senso che non si ritiene più sicuro tentare nemmeno un parto di prova. In questo caso però, dopo 4 tagli cesarei, io veramente raccomanderei vivamente di effettuare la chiusura delle tube, perché il numero di tagli cesarei che la signora ha già è già veramente molto elevato. Allora, quali sono i rischi? Naturalmente i rischi dipendono innanzitutto dalle indicazioni ai cesarei precedenti, come si sono svolti, se sono andati bene, nel senso che non ci sono state complicanze, oppure se ci sono state per esempio infezioni. Questo determina immediatamente una grande differenza. Quando un cesareo ha un decorso post-operatorio perfetto, senza febbre per esempio, è improbabile che ci siano aderenze, ossia cicatrici interne. Di converso, se c'è stata una febbre alta con complicanze appunto di tipo febbrile, quindi infettivo, ecco che è maggiore la probabilità di queste cicatrici interne, che aumentano il rischio per esempio di danni alla vescica e addirittura al retto in caso di taglio cesareo. Altro aspetto, il più importante che noi abbiamo nei tagli cesarei ripetuti, riguarda però la placenta. Perché? Perché noi sappiamo che dopo un taglio cesareo la placenta tende a inserirsi in una maniera non perfetta. Che cosa intendo dire? Normalmente la placenta, che è la struttura che serve a nutrire il bambino e a trasferire le sostanze tossiche alla mamma e prendere dalla mamma le sostanze nutritive per il piccolo, è inserita nella parte dell'utero, che può essere il fondo, la parte anteriore e posteriore, in modo da lasciare libero il passaggio poi per il parto. Per essere semplici, se noi immaginiamo l'utero come una grande stanza in cui il bambino abita, ecco che la zona di passaggio tra l'utero e il collo dell'utero, che è una sorta di anticamera verso la vagina, che è poi il corridoio attraverso cui il bambino esce, è costituita da un giunto elastico che si chiama istmo. Qual è la funzione di questo giunto elastico? Quando l'utero si contrae, praticamente ammortizza le contrazioni e quindi fa sì che il collo dell'utero non si apra, almeno che non siano contrazioni veramente intensissime, prima del tempo. Qual è il punto? Se noi immaginiamo l'istmo e il collo dell'utero come una porta a doppio battente che si apre per lasciar passare il bambino, quando ne abbiamo una placenta previa, dal latino previa, cioè che si è messa, si è attaccata addosso alle due porte, è evidente che nel momento in cui si inizia il travaglio, addirittura le prime contrazioni di prova, succede una cosa di questo tipo. Siccome il giunto è elastico, mentre la vagina è rigida, che cosa succede? Uno scollamento che dà luogo a perdite di sangue e anche a emorragie importanti. Ecco che allora il fatto di avere una placenta previa, che noi vediamo naturalmente con l'ecografia già per tempo, ci porta all'indicazione magari fare un taglio cesareo anche in anticipo. Questo tipo di complicanza è il tipo intorno all'1-4% dopo il primo cesareo, ma sale al 10% al quarto cesareo. Un altro tipo di problema riguarda invece il grado di profondità con cui la placenta si annida nella parete dell'utero. Noi parliamo di placenta accreta. Questo non ci dà problemi durante la gravidanza, il bambino cresce benissimo, ma ci può dare dei seri problemi di emorragie dopo il parto, perché la placenta non si scolla perfettamente e quindi non dà luogo a quelle consente da parte dell'utero, quelle emostasi, quella contrazione efficace per impedire appunto le emorragie. Diciamo che se la donna è stata ben seguita nei cesari precedenti e tutto è stato fatto a regola d'arte e anche questo quarto cesare viene fatto bene, non ci dovrebbero essere complicanze. Tuttavia i medici sono particolarmente attenti a questi due rischi, la placenta previa e la placenta accreta, perché sono, potremmo dire, indipendenti dalla qualità dei cesari precedenti. Ecco perché, insisto, dopo tre cesari è veramente ragionevole, saggio e addirittura necessario effettuare una contraccezione definitiva con chiusura tubare.
Benissimo, allora andiamo avanti con un'altra domanda che arriva dai nostri ascoltatori, che riguarda un tema molto delicato che è l'interruzione di gravidanza. Un nostro ascoltatore chiede: come posso aiutare la mia compagna che si trova ad affrontare, per l'appunto ci troviamo ad affrontare, un'interruzione di gravidanza? Come le sto vicino? Cosa devo fare?
Innanzitutto io credo, facendo una sana autocritica, sul perché non c'è stata una contraccezione efficace prima. Troppo spesso noi sappiamo che è la donna che poi paga le conseguenze di una contraccezione mancata. Per esempio, mentre solo il 37% degli uomini italiani sa bene che cos'è un contraccettivo ormonale, ben il 91% sa che cos'è una contraccezione d'emergenza, una pillola del giorno dopo, e ben il 16% dice: per certo la mia compagna l'ha usato. Questo vuol dire una irresponsabilità anche da parte del partner. Quindi io credo che il primo passo sia quello di fare una sana autocritica e parlare apertamente di un'assunzione di responsabilità verso una contraccezione seria e rigorosa, proprio perché questa scelta dolorosa e anche eticamente pesante non debba più ripetersi. Poi naturalmente un buon compagno, un uomo affettuoso, deve valutare bene il grado di sofferenza emotiva che la sua compagna, la sua donna, la sua moglie ha. Perché? Bisogna vedere per esempio se ha molti sensi di colpa. Molte donne sono costrette ad abortire per esempio per difficoltà economiche, perché hanno già degli altri bambini, perché sono in un momento di lavoro di precariato per cui non possono rischiare di perdere il lavoro, anche se dal punto di vista emotivo e affettivo vorrebbero moltissimo quel bambino. Ecco che allora questa scelta, che è fatta più con la ragione che non col sentimento, può determinare delle lacerazioni interne pesantissime, dei sensi di colpa veramente pesanti e anche dei contraccolpi depressivi che possono incistarsi anche per un anno o più. Se poi la donna ha una educazione di tipo cattolico o comunque ha un grande rispetto per la vita, ecco che se ritiene, nonostante in qualche modo sia stata costretta a farlo, di aver fatto una cosa grave, ecco che questo aumenta ulteriormente il suo disagio, la sua sofferenza, il contraccolpo, come dicevo, depressivo. E ancora ci potrebbe essere un altro tipo di colorazione nel rapporto, ossia la collera, soprattutto quando era lui che diceva "ci penso io" e ci ha pensato talmente bene che lei è rimasta incinta. Ecco che allora l'aggressività può diventare pesante e portare addirittura a rompere la relazione, perché in qualche modo la donna si sente abusata, perché questa è una forma di abuso, nel senso di essere messa di fronte poi a una scelta dolorosissima che farà sul proprio corpo e nel proprio cuore e che non è riparabile. Questo dobbiamo anche tenerlo ben presente. E ancora dobbiamo tenere chiaro che in questi sentimenti negativi ci può essere un sentimento di autosvalutazione, di non valore, che poi può coagulare tutta una serie di altri sentimenti di disistima che vanno a impattare poi per esempio sulle relazioni interpersonali e sul lavoro. Ecco che allora se un uomo si rende conto affettuosamente che ci sono questo tipo di problematiche, potrebbe suggerire anche un aiuto psicoterapico a breve termine, non serve fare una cosa di anni, in modo tale di dar parole al dolore. Molto spesso il poter esprimere con le parole e anche con il pianto il dolore di una scelta e comunque pesante può aiutare alla catarsi, cioè a liberarsi di questo sentimento negativo e a ripartire con maggiore consapevolezza, ma anche con una chiarissima assunzione di responsabilità di entrambi sul fronte contraccettivo. Per quanto riguarda poi il desiderio, molto spesso proprio questo stato depressivo di sofferenza di collera blocca completamente il desiderio. Dico con molta chiarezza che in questo caso questo blocco del desiderio va rispettato e non forzato. Sono spesso necessari almeno 6 mesi per elaborare il lutto di una perdita di un bambino magari desiderato da un punto di vista emotivo e per elaborare anche i sentimenti negativi che questa scelta, magari fatta, ripeto, con la ragione, ma non accettata fino in fondo con il cuore, ha causato.
Allora, c'è un'altra domanda, un'altra ascoltatrice vorrebbe sapere da lei se il parto in acqua ha dei rischi e se sì quali.
Questa è una bella domanda. Diciamo che innanzitutto il parto in acqua è oggi molto amato dalle donne. Perché? Soprattutto negli ospedali che ovviamente lo consentono. Uh-huh. Perché? Perché ha una serie di caratteristiche. Nel momento in cui la donna è in acqua ha pesa meno, proprio letteralmente, perché la forza di gravità è attenuata. Questo consente un rilassamento molto importante della muscolatura del corpo, la donna si può rilassare, questo rilassamento riduce anche l'ansia, che è uno dei fattori principali nel causare o concorrere a patologie poi durante sia il periodo dilatante che il periodo espulsivo. Possiamo dire che se la donna ha una gravidanza del tutto normale, l'essere assistita in un centro che possa dare questo tipo di opportunità può rivelarsi una scelta che trasforma il momento del parto, che oggi spaventa molte donne, in un momento straordinario di partecipazione e anche, diciamolo pure, di poesia. Naturalmente, come dicevo, sono necessari alcuni criteri molto importanti. Innanzitutto, noi dobbiamo fare attenzione che la donna abbia una gravidanza fisiologica. Certamente, se non ha una gravidanza fisiologica, se ci sono state per esempio ipertensione, diabete, se il bambino è grosso per la data, se abbiamo patologie placentari, è evidente che non possiamo pensare di fare un parto di questo tipo, ma dobbiamo fare un parto molto più seguito nella maniera tradizionale, soprattutto perché è necessario fare un monitoraggio cardiotocografico, ossia mettere questa sorta di benda attorno all'addome della mamma che ci consente di registrare minuto per minuto sia il battito del bambino con tutte le sue variazioni che ci dicono moltissimo della salute del bambino, sia la frequenza, il ritmo e le caratteristiche delle contrazioni dell'utero materno. Quindi diciamo che le caratteristiche per poter fare una cosa di questo tipo sono innanzitutto il fatto che la mamma abbia una gravidanza fisiologica, questa è la cosa numero uno. Due, che sia arrivata a termine, ben seguita, e che il suo ginecologo ritenga, o la sua ginecologa, che effettivamente questa scelta è quella adeguata. Tre, che la pressione sia normale, che tutto si stia svolgendo accuratamente, che il liquido amniotico sia chiaro, ossia che non ci siano segni nemmeno di rischio possibile di patologia o di sofferenza del bambino oppure della mamma. Altre attenzioni naturalmente che non sia un parto gemellare, per esempio, perché il parto gemellare richiede un'assistenza completamente diversa, di nuovo molto più attenta, soprattutto se il secondo bambino per esempio è in posizione podalica. E ancora, non faremo questo tipo di parto se la donna presenta dei fibromi, se abbiamo altre preoccupazioni che ci portino comunque, come ripeto, a un monitoraggio più stretto. Quali sono i vantaggi? Se la donna è tranquilla, se la gravidanza è fisiologica, il bambino è di peso normale per l'epoca gestazionale, ecco che allora anche una preparazione fatta con una buona ostetica, opportunamente preparata, può dare al parto in acqua, come dicevo prima, un vissuto molto positivo, molto soddisfacente e anche poetico.
Bene, queste le risposte alle vostre domande dalla professoressa Alessandra Graziottini. Continuate a farlo se volete, grazie alla nostra email marmellatadimore@radioradio.it. Quindi ringraziamo la professoressa Alessandra Graziottini, direttrice del Centro di Ginecologia al San Raffaele Resnati di Milano. Grazie professoressa e buona giornata.
Buona settimana a tutti.
Grazie.